Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Alle amiche e agli amici che ci seguono dalle comunità italiane nel mondo e a tutti coloro che ci seguono dalla penisola italiana, ben ritrovati a Confidenziale. La sorte ha estratto questa settimana l'anno 1960. Sarà questo, infatti, l'anno protagonista della puntata di oggi. Una puntata che vi farà riscoprire come si viveva, come si cantava, come si pensava, come ci si divertiva. E allora andiamo subito dietro al quinto del 1960 con questa canzone che si intitolava Abbracciami.
Abbracciami, perdutamente abbracciami, ho bisogno di te, troppo a lungo ho dovuto aspettare. Abbracciami, languidamente abbracciami, nella vita per me non c'è nulla che possa contare. Solo tu sei l'aurora che annuncia la vita, solo tu sei l'estate che brucia il mio cuore, perciò abbracciami, teneramente abbracciami, ho bisogno di te. Tu sei l'unico sogno per me, e dolcemente baciami, sono pazza di te.
Abbracciami, e questo abbraccio musicale direttamente dal 1960 ci proviene dalla voce di Cristina Iorio, una voce vellutata. Cristina Iorio, una cantante italiana famosissima negli anni 50 e 60, pensate, oggi ha 96 anni, infatti è nata ad Alfonsine in Romagna il 10 maggio del 1928 ed è stata la prima cantante romagnola a partecipare al Festival di Sanremo. Ve ne voglio parlare un pochino. Terza di sette fratelli, il padre lavorava come operaio nello stabilimento dell'Eridania di Ravenna, la mamma era sarta. Cristina, appassionata di jazz, dopo aver studiato canto e pianoforte con la maestra Tina Brini di Lugo, iniziò, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ad esibirsi con alcune orchestre. È proprio durante queste sue esibizioni che conosce Eugenio Iorio, sassofonista, clarinettista e chitarrista, che sposerà, adottando da quel momento il cognome del marito. Oltre ad aver cantato Abbracciami, in quel 1960 ha inciso anche un'altra canzone, una canzone che tutti voi ricorderete e che vi voglio dedicare adesso.
Ho salito e disceso le scale di 100 palazzi, ho bussato ed atteso le porte di 100 indirizzi, e niente, 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 mai niente per me. Ma un giorno tra la folla ho visto te. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, amore vero, esistono gli angeli. È vero, amore è vero, io credo ai miracoli. Ognuno mi stende la mano, ognuno mi offre una rosa. Le strade, la folla, ogni cosa è bella con te. È vero, amore è vero, mi sento rivivere. Il mare, il cielo, il sole, è tutta una musica. Ho l'anima piena di luce, io amo, io sono felice. È vero, un miracolo è vero, amore sei tu. Il mare, il cielo, il sole, è tutta una musica. Ho l'anima piena di luce, io amo, io sono felice. È vero, un miracolo è vero, amore sei tu. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
Rassegna stampa del 1960. Iniziamo andando dietro le quinte del mondo dello spettacolo, perché c'è una notizia un pochino pettegola. Irene è mia moglie. Con questa frase laconica, Amedeo Nazari ha annunciato a tutti i giornalisti di aver sposato Irene Genna, l'attrice greca che da 5 anni è legata a lui. Nessuno sa dove e quando siano avvenute le nozze, è certo però che in maggio, quando si riconobbe legalmente come padre della piccola Evelina, Nazari era già sposato.
È scritto nel libro segreto del nostro destino, noi soltanto e nient'altro che noi, 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 sempre noi, per sempre. Finché il cielo avrà una luce, finché il mare avrà una voce, finché un attimo di vita il cuore avrà, noi sempre, noi per sempre, ce ne andremo verso il sole, sia nel bene che nel male, finché un'alba dalla notte nascerà ed il sol tornerà. Come un miracolo amarti, amarti così, così amore noi, sempre noi, per sempre, sulla strada dell'amore, nella gioia. Strada dell'amore, nella gioia e nel dolore, finché un attimo di vita il cuore avrà, sempre noi, per l'eternità.
Allora vi faccio il nome di Candida. Chi era Candida? Era la signora che rispondeva a tutti i quesiti settimanalmente che inviavano le lettrici e i lettori del rotocalco novella. Tutti scrivevano le lettere a questa Candida, che rispondeva in maniera sapida e anche molto puntuale. E le lettere arrivavano a migliaia tutte le settimane in via Civitavecchia 102 a Milano, dove c'erano gli uffici di Novella, che allora non si chiamava ancora Novella 2000. Io, direttamente dal 1960, vorrei leggervi una lettera che è stata scritta da una signora che si chiamava Lidia e che chiede a Candida due consigli. Ascoltiamo un attimo, perché questo vi fa vedere come il modo di vivere, di approcciare la vita, di affrontare anche le differenze sociali sia cambiato molto dal 1960 ad oggi. Lidia scrive: in una stanza da pranzo soggiorno i cui mobili sono, attenzione, un buffet, un tavolo con sedie, un guardaroba, il televisore, due panche letto in antilope verde, mamma mia, può andare anche un carrello apparecchiato con un servizio da caffè o da cocktail? Io direi di no, mia sorella dice di sì. Il secondo consiglio che ti chiedo, cara Candida, è questo: avendo in casa una ragazza di servizio di paese e avendola abituata a mangiare in cucina, come dovrò regolarmi il giorno in cui verrà a trovarla un parente uomo? Potrò umiliare l'uomo facendolo mangiare in cucina? Dovrò tenerlo a tavola e costringere la ragazza a servirlo? O potrò tenere entrambi a tavola? Sentite cosa risponde Candida. Credo che ciò li imbarazzerebbe, e ancora di più li imbarazzerebbe tenendo l'uomo a tavola con voi e la ragazza in cucina. Questo assolutamente non lo faccia. Penso che entrambi le saranno grati se li lascerà mangiare in pace, liberamente e per conto loro in cucina, dopo essersi ben inteso intrattenuta un poco cordialmente con loro. Per quanto riguarda la stanza tuttofare, azzardato chiamare soggiorno pranzo una stanza dove coabitano letti, guardaroba, buffet, televisore e tavolo, penso che ci sia già abbastanza roba, senza congestionare ancor di più l'insieme con l'aggiunta di un carrello con servizi da caffè o da cocktail. Che scopo avrebbe questo carrello? Decorativo o utilitario? Se decorativo, è un tipo di decorazione sconsigliabile, specialmente in una stanza come questa. Se utilitario, il carrello può stare benissimo in cucina e comparire completo di servizio solo quando sarà necessario.
Bye. vorrei sognare un mondo semplice, vorrei baciare un tipo docile, vorrei suonare Chopin o Debussy, vorrei rivivere come quei dì, vorrei sognare un cielo limpido, vorrei rubare la luna splendida, vorrei viaggiare in London coi sogni miei, questo vorrei, vorrei, vorrei.
La vita è splendida quando è dinamica come il ritmo d'uno swing. Urla il sassofono, trilla il telefono con un cotto e fai cin cin. Foto flash, rock and roll, donne in gonne cortissime vanno sul missile, tutto questo è ok, bambina. Troppo romantica, troppo nostalgica, meglio un po' di realtà. Tutto elettronico e stereofonico regna l'alta fedeltà. Autostop, sporting club, tutto ciò devi amare tu e non ripetere più. Vorrei, vorrei,
vorrei sognare
quando è dinamica come ritmo d'uno swing.
Vorrei baciare un tipo il telefono docile, vorrei suonare Chopin o Debussy, vorrei rivivere come quei dì, vorrei sognare un cielo limpido, vorrei rubare la luna splendida, vorrei viaggiare in London con i sogni miei, questo vorrei, vorrei, vorrei.
Ragazzi, parliamo un attimo di moda, perché sfogliando le riviste del 1960 ho notato che tutti i settimanali, sia quelli femminili sia quelli così generali dedicati alla famiglia, parlano dell'avvento dei pantaloni per le donne nella moda di tutti i giorni. Addirittura, ragazzi, c'era il cardinale Siri che autorevolmente sentenzia: i pantaloni guastano la femminilità. Tante donne, dicono pochissime di noi, possono portarli perché possono essere adatti solo alle ragazze snelle, e addirittura alcune sarte dicono: no, no, non c'è niente da fare, non prenderanno mai piede. Un settimanale a larga tiratura chiede addirittura a 5 dive del 1960 qualcosa sull'argomento pantaloni. Le 5 dive sono Anna Moffo, Anna Maria Ferrero, Silva Coscina, Cristina Gaglioni e Claudia Cardinale. A loro viene chiesto: porta d'abitudine i pantaloni? Anna Moffo risponde: no, li porto solo quando sono molto stanca e non ho voglia di affrontare i vari problemi collegati alla scelta di un abito. Anna Maria Ferrero dice: d'abitudine non li porto, li uso soltanto quando guido l'automobile o quando faccio dello sport. Invece Silva Coscina dice: li porto raramente e solo in particolari occasioni, quando vado in gita, in montagna o quando pratico dello sport. In genere i pantaloni non mi entusiasmano molto, trovo che la moda ha mille altre risorse per valorizzare il fascino di una donna. Invece Cristina Gaglioni risponde: li porto molto spesso, ed è l'unica fra le stelle a dire che li porta molto spesso, ma soltanto da 5 o 6 mesi, vedete, era una neofita, cioè da quando sono dimagrita sensibilmente, ai ai ai, ecco qua. Prima mi sentivo troppo florida e rotondetta per poterli sfoggiare in pubblico con disinvoltura. Li usavo soltanto in casa per praticità. L'ultima è Claudia Cardinale, che dice: in pubblico non li porto quasi mai, quando provo sul set porto delle tute da fatica, ampie e comode, che mi consentano una maggiore scioltezza di movimenti. Ma forse è soltanto un pretesto ispirato dalla nostalgia. Questa tenuta olimpionica mi ricorda quando facevo atletica e sognavo di diventare una campionessa nello sport.
Permettete, signorina, vi dispiace se vi chiedo di ballare? Non c'è bimba più carina che mi possa questa sera far sognare. Siamo stretti tra la folla, come batte il vostro cuore sul mio cuore. C'è la luna sul mar, è un invito a passeggiar. Non mi dite di no, permettete, signorina. Vi do il braccio ma voi datemi del tu. Ogni passo ci avvicina, ogni passo mi innamoro sempre più. Dammi un bacio, signorina. Solo un bacio io ti chiedo e nulla più. Ci vedremo domattina, quando il sole avrà disciolto tutto il blu. Ma stanotte nei miei sogni, quante volte tra le braccia ti terrò. Oh mia bella signorina, baciami ancora, ma dammi un bacio, un lungo bacio, e ciao, 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 amore.
Continuiamo a parlare di moda e di pantaloni, perché i pantaloni in quel 1960 entrano in una figura sartoriale che diventerà mitica, l'invenzione del decennio, ovvero il pigiama palazzo, così come l'aveva ribattezzato Diana Vreeland, la direttrice di Vogue America. Pigiama palazzo inventato dalla principessa stilista Irene Galitzin, che, dicono i giornali, lo inventò perché sentì l'esigenza di dare corpo al corpo, cioè togliere le sovrastrutture create dai bustini girovita, dal reggiseno carioca, e dare la giusta forma ad una fisicità reale. La principessa russa si inserì con intelligenza nella moda di allora. I capi presentati non erano solo un prodotto artigianale, ma una creazione ispirata al vivere quotidiano. Abbandonò le toilette sfarzose della haute couture importate da Parigi e fece una moda aperta a tutti, seguendo i dettami dello chic europeo. Pensate che sul Corriere di Informazione del 22 gennaio 1960 la famosa giornalista Irene Brin così scriveva: «Si tratta di capi studiati in funzione di esistenze vere, che comprendono vacanze a Capri, lavoro d'ufficio, piccolo pranzo all'ambasciata di Inghilterra». E Maria Pezzi titolava «Questa simpatica internazionale esasperatamente chic avrà successo».
People see us everywhere, they think you really care, but myself I can't deceive, I know it's only make believe. My one and only prayer is that someday you'll care. My hopes, my dreams come true.
Someday
siamo nello Sri Lanka. Mi chiederete cosa ci facciamo nello Sri Lanka nel 1960? E beh, questo stato è salito all'onore delle cronache il 21 luglio perché i quotidiani di tutto il mondo dettero la notizia che era arrivata la prima donna premier della storia. Si chiamava Sirimavo Bandaranaike e ha ricoperto la carica di primo ministro a 44 anni in seguito alla morte del marito Solomon. Allora, assume il governo del proprio paese. La cosa interessante è che a fasi alterne lo guiderà, pensate, fino al 2000, anno in cui si ritirerà per motivi di salute.
Buenas noches, mi amor. Buonanotte, tanti sogni. Nei tuoi sogni tornerò per dirti ancora amor, non amo che te. Buenas noches, mi amor. Ti proteggano le stelle che risplendono lassù per te, per me, a mille, a mille. Buenas noches, mi amor. Buonanotte, tanti sogni. Non scordarti mai di me, amor, perché non amo che te. Buenas noches, mi amor. Buonanotte, tanti sogni. Non scordarti mai di me, amor, perché non amo che te.
Tutti sanno che nel 1960 a Roma c'era molto fervore, molto fermento perché era l'anno delle Olimpiadi e a una settimana dall'inizio dell'inaugurazione delle Olimpiadi, le 17esime Olimpiadi dell'epoca moderna, il 20 agosto il Messaggero titola che viene inaugurato ufficialmente l'aeroporto di Fiumicino, l'aeroporto Leonardo da Vinci, alla presenza del ministro della difesa Giulio Andreotti e del ministro ai lavori pubblici Benigno Zaccagnini.
La notte, quando la luna sul monte appare, l'ombra d'una paloma, torni nel cielo, torni a volare. Giura che un dolce canto passa nel vento come un lamento. Giura che nell'incanto sembra d'udire l'eco d'un pianto. Thank you.
Sfogliando i rotocalchi del 1960 mi è apparsa davanti agli occhi molta pubblicità. Ve ne voglio ricordare alcune di queste pubblicità che hanno fatto epoca. C'era la crema Hydrating della Arlem. La reclame diceva: l'epidermide quando asciuga avvizzisce e invecchia, idratatela e ringiovanitela con la nostra crema idratante. Il manifesto pubblicitario che compariva sui muri delle città e che compariva anche nei settimanali illustrati faceva vedere praticamente una giovane infermiera che lanciava un secchio d'acqua sul viso di una modella per idratarla. E va bene. Poi c'era la farina lattea della Erba con il latte Montefiore. La pubblicità diceva: consigli alle mamme, quando il bambino compie 6 mesi non è più sufficiente ai bisogni dell'organismo il latte materno, deve essere prima integrato poi sostituito con alimenti più sostanziosi che rispondano meglio alle accresciute esigenze nutritive del bimbo. Le sue funzioni digestive sono tuttavia ancora ridotte rispetto a quelle dell'adulto, per cui occorre scegliere un alimento ad alto potere nutritivo ma di facile digestione. La farina lattea Erba rappresenta la soluzione ideale. Essa infatti può considerarsi l'anello di congiunzione fra il latte e l'alimentazione dell'adulto, in quanto contiene, oltre a proteine parzialmente digerite, vitamine e sali minerali. Il 37% di latte Montefiore che evita al bimbo un troppo brusco cambiamento nel tipo di dieta. E poi la pubblicità del 1960 ci informa che debuttano le nuove confezioni di pasta Barilla. 200.000 uova fresche di campagna arrivano ogni giorno agli stabilimenti Barilla, dice la reclame, ed è come se ogni giorno migliaia di massaie facessero la pasta in casa per voi e per migliaia di famiglie italiane.
Sentimentale sei tu, perciò ti voglio bene, dolce sei tu, più dolce d'un mattino d'aprile, rugiada che brilla al sole, son le tue lacrime, quelle tue lacrime, stupende lacrime, sentimentale sei tu, perciò ti voglio bene, più dolce d'un sorriso d'amore. Incanto, t'amo tanto, tanto, perché sentimentale sei tu.
Milano, primavera estate del 1960, le cronache dicono che Antonioni, il regista de Il Grido e dell'Avventura, sta girando il film La Notte. Dicono che è la sua pellicola più impegnativa. Da parecchie settimane ai milanesi capita di incontrare di continuo la troupe al lavoro nelle vie e nei dintorni della loro città. Per le ultime riprese funzionano da set le sale e i giardini del country club milanese di Barlassina. Nel cast abbiamo Monica Vitti, oltre a Mastroianni e Jean Moreau.
Grido a te, io t'amo, t'amo, ancora t'amo, invoco te, ma solo qui, son qui, tutta sola a soffrire, a ricordare i baci tuoi, le tue parole. Grido a te, io t'amo, 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 amo.
Prima, durante il corso della trasmissione, vi ho detto così en passant che il 1960 è stato per Roma l'anno delle Olimpiadi, e il fatto che arrivassero le Olimpiadi ha creato non pochi problemi alla città e anche alle periferie. Infatti, due giornalisti della RAI, Giuseppe Sala e Luigi Somma, nella rubrica televisiva Questioni di Oggi, parlano proprio delle periferie di Roma e del loro rapporto con le Olimpiadi in quel 1960. Prego, regia.
Tutte le borgate di Roma hanno bisogno di provvedimenti e di cure edilizie, urbanistiche e sociali, ma di esse, sono ben 52, alcune meritano una particolare attenzione. Sono quelle costruite in gran parte da abitazioni ricovero, come furono chiamate nell'epoca fascista, in cui vennero raccolti gli abitanti delle zone del centro demolite 30 anni or sono per ragioni urbanistiche, o coloro che, per motivi vari, dominanti tra questi la guerra con le sue distruzioni e l'affluenza di profughi da regioni devastate, non avevano più casa. Doveva trattarsi di un soggiorno provvisorio. Casa ricovero significa infatti un solo ambiente, spesso per tutta una famiglia. I servizi sono tutti esterni e in comune. Ma talvolta ciò che è provvisorio diventa definitivo, e chi doveva restare in queste case qualche mese ha finito per rimanervi degli anni. Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma una è stata particolarmente grave. Il cambio segreto della casa tra vecchi occupanti che entrano in possesso di un altro e più soddisfacente alloggio e nuovi inquilini provenienti per lo più dal sud di Italia che si insediano nella casa stessa poco prima che venga abbattuta. Qui siamo alla borcata Gordiani. Accanto alle case ricovero che sono di proprietà dell'Istituto Case Popolari si annidano molte altre baracche abusive. Metà della borgata è stata demolita e gli abitanti trasferiti in nuovi e salubri alloggi dei quartieri periferici di recente costruzione. L'altra metà andrà smantellata tra breve. Signora! Scusi signora, da quanto tempo abita qui?
Sono 18 anni.
Come è venuta in borgata? Dove abitava?
A San Lorenzo, sono sinistrata di San Lorenzo.
Ah, in seguito ai bombardamenti?
Sì, sono stata sinistrata il 19 luglio e sono venuta in borgata.
In quanti siete? Com'è composta la sua famiglia?
Io, mio marito e due maschietti.
I bambini vanno a scuola?
Sì, vanno a scuola, ma sono ammalati tutti e due.
È lontana la scuola?
Beh, vanno giù a Maranella.
E suo marito lavora?
Beh, veramente lavora, non lavora, perché lavora in proprio.
Che speranze ha? Le piacerebbe certamente avere una casa?
Altro che essi, non mi piacerebbe una casa. So 18 anni che sto a dormire due letti in una camera che fa schifo.
Ha fatto già delle domande, ha cercato...
Non fatte 14 le domande, gli ho portate tutti i certificati dei bambini, ma purtroppo non c'è niente da fare.
Il borghetto latino è tutto fatto di case abusive, costruite nelle più strane fogge, e si estende sul tracciato dell'antica via latina, tra la via Appia Antica e l'Appia Nuova. È circondato da rioni in forte espansione edilizia, ma resiste alla pressione di essi, poiché ogni tanto alle vecchie si aggiungono con la rapidità della fantomatica edilizia notturna che fu descritta in un celebre film, nuove casupole, anche perché è continuo l'afflusso di famiglie meridionali che giungono a Roma in cerca di lavoro. Tu non sei di Roma?
No.
Di dove sei?
Caltagirone, provincia Catania.
Quando sei venuto a Roma?
Circa 4 anni.
Sei venuto subito qui?
Sì.
E come hai fatto ad avere questa casa?
L'ho comprata così, per mezzo d'amici. Ci ho dato qualche soldarello e poi...
Quanti siete in famiglia?
In casa? 7.
7 persone. E tu lavori?
Insomma, così, saltuariamente, perché non c'è la residenza, non mi ha danno, se abito qui non mi ha danno.
Ti trovi meglio qui oppure a Caltagirone?
Io mi trovo meglio qui se avrei una casa.
Come lavoro?
Come lavoro sto meglio qui.
Allora tutto il problema è...
È la casa, no?
Grazie. Viste dal di fuori, nelle buone giornate queste casette hanno perfino qualche cosa di ridente per l'aria e l'orizzonte che le circondano. Ma basta una giornata di cattivo tempo, il breve ma violento imperversare di un temporale estivo per mettere in pericolo le baracche sospese sui pendii e trasformare le straducole in sudici rigagno. Aspetto non molto diverso presenta il borghetto prenestino che si accampa a fianco della via omonima. Anche qui, intorno ai vecchi alloggi dell'Istituto Case Popolari di Roma, si sono addossate molte ormai fatiscenti costruzioni abusive. La popolazione è in gran parte costituita di meridionali, in maggioranza calabresi, che riescono con enormi sacrifici, primo tra i quali l'accontentarsi di case senza acqua, senza servizi igienici, in cui la vita si svolge forzatamente all'aperto in tutte le stagioni, ad affrontare l'esperienza della grande città. Le fontanelle sono il centro del borghetto, occasione di incontri e, purtroppo, di litigi.
Dov'è che va, signore?
Tutta l'acqua, senti che non ce l'hanno dentro casa.
Non c'è acqua qui?
No.
In nessuna casa c'è acqua?
No.
Dove si trova la fontanella?
Laggiù, un po' distante.
Quanti viaggi fa lei?
Secondo, 20, 30.
Tutti i giorni?
Sì, tutti i giorni.
Grazie.
Durante il giorno, poiché anche molte donne lavorano fuori casa, i bambini rimangono padroni del borghetto. I più piccoli giocano sotto lo sguardo delle sorelle più grandi, bambine anch'esse, a cui spesso è affidata la responsabilità delle faccende di casa. Ma vi è un insediamento abusivo, come lo chiamano i tecnici, ancor più deprecabile di quelli che abbiamo descritto. È fatto di legno e di latta e si annida sotto gli archi degli antichi acquedotti romani. Molte di queste cosiddette abitazioni mancano, oltre che dell'acqua e dei servizi igienici, della luce elettrica, L'uso di candele o di lucerne provoca spesso i mortali incendi di cui di tanto in tanto si occupano le cronache dei giornali. Queste capanne lungo le rive della Niene sono esposte al pericolo delle piene e delle alluvioni e gli abitanti si trovano spesso in pericolo di vita. Le situazioni che abbiamo voluto tratteggiare in tutta la loro cruda realtà sono state affrontate dal Comune. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha creato, ora un anno, una commissione con il compito di preparare un piano organico per la totale scomparsa delle abitazioni malsane e per la sistemazione in nuovi insediamenti urbani degli abitanti di esse. A capo di questa commissione è il professor Greco, già presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a cui abbiamo chiesto quale sia stata finora l'attività della commissione stessa.
Commissione, anche in relazione a disposizione del Ministro, ha predisposto un particolare programma esecutivo per la eliminazione delle baracche nelle zone che interessano lo svolgimento delle Olimpiadi, per cui occorreva un primo nucleo di 2.500 alloggi, tenendo conto che già concorrono allo sgombro di dette zone altri 1.000 alloggi in costruzione.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna.
La stampa internazionale fa notare che la prima domenica di agosto il jet set di tutto il mondo si dà appuntamento nel piccolo principato di Monaco per il galà della Croce Rossa, una delle maggiori occasioni mondane di Monte Carlo. Allora, fra parentesi, si dice che c'erano stati degli invitati, dei grossi nomi che però non si sono presentati dopo aver promesso di intervenire. Fra di essi la divina Greta Garbo, che ormai si era ritirata da tanti anni dalle scene, e il famoso pittore Pablo Picasso. Comunque, l'attenzione dei cronisti mondani è stata concentrata soprattutto su quattro personaggi femminili. Allora, su Grace, la principessa Grace di Monaco, naturalmente, splendida in un abito di pesante crespo bianco con una cappa di pizzo. Su Maria Callas, intervenuta al fianco di Onassis dopo aver smentito le voci di un suo dissidio con la principessa di Monaco. Su Soraya, accompagnata dalla madre e dal fratello, e sulla 17enne Anouska von Mix, ultima fiamma di Karim Khan e probabilmente nuova Begum. Al galà, dicono i pettegoli, durante il quale si è esibito Nat King Cole, era presente anche la principessa Ashraf. Chi era la principessa Ashraf? Era la sorella gemella dello Shah di Persia, ex marito di Soraya, e dicono che la principessa Ashraf sia passata davanti al tavolo della ex cognata senza nemmeno guardarla in faccia. E nel 1960 i giornali purtroppo danno la notizia della morte prematura di uno dei più grandi divi della televisione, il presentatore più amato a partire dal 1957 e fino ad allora, ovvero Mario Riva, il mattatore del musichiere, che qui noi vogliamo ricordare oggi mentre canta il suo cavallo di battaglia, ovvero Domenica è sempre domenica.
Domenica è sempre domenica. La città con le campane, al primo dindon del Gianicolo, Sant'Angelo risponde dindondà. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà. Domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson né sirene né motori, si sveglia la città più dolcemente, persino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì, ha scritto sul pollaio buon riposo, ritorno lunedì. Sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ed abbiamo così terminato il nostro viaggio dietro le quinte del 1960. Vi diamo appuntamento in maniera confidenziale alla prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Nel frattempo passate 7 giorni felici, buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Un abbraccio a tutti e a risentirci.
Magic moments when two hearts are kept. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance that got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments,
memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic.